proviamo a tirar fuori ciascuno di noi quel po' di verità, quel po' di libertà e di verità con la quale sta iniziando questo cammino di Quaresima. Ci daremo alcuni flash sui quali avviare la preghiera. Ritornate a me con tutto il cuore. Proviamoci. Vorremmo ritornare a casa, là dove siamo. Ritornare a come Dio ci vuole. Con digiuno, pianti e lamenti. C'è un invito a rifarci la bocca, a digiunare, come per riprovare da capo e risalire al gusto di vivere, a riassaggiare la faccenda. Abbiamo degli odori, abbiamo dei sapori abitudinari, non ci accorgiamo più. È un invito a ripulirci gli occhi, a piangere, perché le lacrime ristabiliscono la trasparenza del cuore. E si possa risalire alla sorgente. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno. Riprovare a mangiare, riprovare a guardare, in maniera che tutto riacquisti il sapore della misericordia e della benignità di Dio. Suonate la tromba, convocate l'assemblea, riunite il popolo. Questo è un gesto di tutta la comunità che cammina verso la Pasqua. Al centro di tutto il cammino cristiano e anche di tutto il lavoro per costruire la comunità, le assemblee della domenica, i diversi itinerari, i programmi, le riunioni, gli incontri. Il Signore li raccoglie. Chiamate i vecchi, riunite i fanciulli e i bambini. Stamattina un gruppo di anziani, poi più tardi i ragazzi, poi oggi pomeriggio gli anziani, stasera gli adolescenti, adesso questa assemblea. Sono i piccoli, umili, decisivi legami del sacramento di questa Chiesa, di questa storia sacra, il racconto comunitario, che si rende sempre più scarno, sempre più visibile, è sempre meno rito sociale ed è sempre più un cammino di Chiesa, come si vede. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Si sospende il fluire della vita e la radice di tutti i desideri per accorgerci da dove viene. E tra il vestibolo e l'altare i sacerdoti piangano. Che la liturgia sia un grido che chiede pietà, perché il Signore perdoni il suo popolo e non esponga la sua eredità al vituperio. Non so se in questo pianto possiamo mettere questo lavoro che che sembra fallimentare, di riunire i cristiani dispersi in queste città. Perché la loro testimonianza, la loro identità fragile, non faccia ridere in mezzo alle genti. Perché non esponga la sua eredità al vituperio.
Di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.
Pietà, Signore, pietà di noi.
Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male i tuoi occhi io l'ho fatto.
Pietà, Signor, pietà di noi.
Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
Pietà, Signor, pietà di noi.
Purificami con issopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato.
Pietà, Signor, pietà di noi.
Distogli lo sguardo dei miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
Pietà, Signor, pietà di noi.
Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso.
Pietà, Signor, pietà di noi.
Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami del sangue, Dio, Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
Pietà, Signore, pietà di noi.
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio, se offro olocausti non li accetti.
Pietà, Signor, pietà di noi.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto, umiliato, Dio, tu non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
Pietà, Signor, pietà di noi.
Allora gradirà i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
Pietà, Signor, pietà di noi.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio. E poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio.
Fratelli, noi fungiamo da ambasciatori di Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. È tutto il mistero della Chiesa. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Ecco ora il momento favorevole. Ecco il giorno della salvezza. Lo capiremo forse soltanto nel momento della morte, di cui il rito di stasera in qualche maniera evoca il momento. Quando il tempo sarà finito, capiremo l'illusione di pensare al tempo come una disponibilità indefinita data a noi, per cui continuare a rimandare l'oggi. Cristo è l'oggi di Dio. Alla fine, credere in Gesù Cristo, si possono fare discorsi sulla sua storia, sui dogmi, sulla Chiesa, su tutto. Alla fine credere in Cristo vuol dire appunto stare nel momento davanti a Dio. Questo vuol dire professare che Gesù è il Signore. Cristo è l'oggi della grazia, o il comandamento. Credere all'oggi e prendere la vanità in cui l'oggi mi mette come il luogo in cui accogliere la grazia e la richiesta di Dio e cercare di essere buoni al momento proprio, non fare dei piani sulla bontà, esserlo al momento. Questa è la maniera con cui la pienezza può toccare il tempo degli uomini. È il mistero del tempo. L'abbiamo visto nel Giubileo, la celebrazione del mistero del tempo, quanta inanità. L'inanità delle nostre celebrazioni, dei nostri tentativi religiosi di riscattare il tempo. Inanità di tutto ciò che non stia nel concreto consegnarsi dell'adesso, di questo pezzetto di storia, alla santità di Dio. E invece la commozione di pensare che il mistero del tempo si è realizzato in ogni luogo in cui qualcuno si è convertito e ha riconosciuto lì il giorno della salvezza. Se invece di calcolare quanto tempo avremo ancora di vivere, quante vacanze possiamo fare ancora, quante iniziative realizzare, incominciassimo a chiederci che i pochi giorni che ci restano bisognerebbe provare a far passare nel nostro quartiere, nelle nostre case, nei nostri rapporti, un po' della dolcezza di Dio e della sua santità.
Re di eterna gloria.
Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo, dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini, per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore.
Tutte le volte Gesù ci invita alle stesse cose, tutti gli anni, sempre. Sono i gesti tradizionali della religione, di quando l'uomo cerca di scendere un po' in profondità e cerca di fare il bravo davanti a Dio. Digiuno, elemosina, preghiera. In tutto il mondo gli uomini buoni fanno queste cose qui. Sono i gesti che vanno a prendere l'uomo nei legami fondamentali. Sono i gesti che ci riportano le nostre origini. E Gesù, come sempre, porta le nostre origini alla sua origine. Porta questi gesti davanti al Padre suo che vede e che ricompenserà. E allora proviamo così a ripercorrerli brevissimamente per istituire poi un cammino attorno a questi gesti. Il digiuno, che porta l'uomo al rapporto originario tra la terra e la bocca, il mangiare, l'oralità. Dove il mondo entra nella mia bocca, mangiare, lavoro, economia, eccetera. Lì si gioca, in questa comunione di destino con la terra, insieme il destino dell'uomo e della terra. Solo mangiando l'uomo può esistere e può desiderare. E solo nella bocca dell'uomo la terra conosce il suo destino, il suo senso. E il richiamo del digiuno è evidente. È il richiamo a un pericolo. Che la bocca dell'uomo mangi tutto. Che non si fermi. È un richiamo all'arresto della violenza del desiderio dell'uomo. Bisogna moderare il desiderio per garantire l'alleanza con la terra. O, detto nelle parole del comandamento che Dio fa risalire all'origine, appunto, bisogna ritrovare la dolcezza verso il creato o la sobrietà. E questo è possibile solo se l'uomo mangia davanti a Dio. Se non lo guarda Dio, l'uomo diventa un animale terribile, se non si ricorda di Dio, se non osserva il comandamento. È inutile dire del perché Cristo abbia istituito il rito eucaristico, il perché ci porti qui tutte le domeniche da buoni animali a guardare come fa lui a mangiare, sperando che qualcosa resti. Solo lo sguardo del Padre tuo che sta nei cieli, solo i suoi occhi liberi e misericordiosi rendono possibile la tua umiltà. Umiltà vuol dire il legame con la terra e la tua disponibilità a un amore più grande. E siccome di digiunare non siamo capaci, perché bisognerebbe andare a abitare in una cascina, in un deserto, allenarsi a una sopravvivenza col digiuno, orientare tutta la vita lì, mica possiamo, quindi è inutile continuare a zufolare il digiuno, lo si fa una volta tanto, no? E però noi abbiamo mille forme di sobrietà e di dolcezza che ci costerebbero tanto e che invece non abbiamo voglia di praticare. E sarebbero praticabilissime. L'elemosina. L'elemosina ci lega all'altra origine, al nostro rapporto costitutivo con la società. I soci ci fanno la grazia di far parte di questo mondo umano, la riconoscenza verso i soci è il segno dell'origine. E siccome la società è un mistero di debolezza, di sofferenza, di povertà, l'elemosina è la forma della riconoscenza. Hai preso tutto e poi corri via come fosse tuo. Lascialo fare ai bambini. L'elemosina è il gesto con il quale mi lascio toccare dalla povertà del mondo, il grido dei poveri. Il grido dei poveri è la strada che ci fa scoprire il patto originario, cioè che tutti siamo mendicanti. Davanti a Dio, te lo ricordi? Perché se non stai davanti al Padre tuo che sta nei cieli, tu sei capace anche di prenderti come uno che ha diritto, come uno che è un bullo, come uno che è ricco, come uno che può, come uno che è la sua, sta roba qui. Ricordarsi del Padre tuo e fare l'elemosina è la stessa cosa. E terzo, la preghiera. Che è quella che permette di fare digiuno e l'elemosina davanti a Dio. Perché mi collega alla mia terza origine, Dio Padre. Ritrovare il senso della preghiera e riconoscere che io provengo dalla grazia di Dio. Però siccome anche la preghiera può essere fatta per farsi vedere o per essere a posto o perché, allora ritirati in camera tua nel segreto davanti a Dio e lì scopri il giubilo dell'essere figlio. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.